Ci eravamo lasciati con la tematica del Vangelo di Marco, che dicevamo è attraversato dall'opposizione tra la fede e la paura. Abbastanza significativo questo fatto, per l'Evangelista l'opposizione non è tanto tra fede e non fede, noi diremmo fede e ateismo, ma tra fede come fiducia di fondo e paura. Come a dire che l'alternativa che attraversa ogni persona è quella di crescere in una fiducia di fondo nella vita, nell'origine della vita, che poi noi chiamiamo il Padre di Gesù Cristo, oppure la paura, la difesa ad oltranza di noi stessi. E questa è una tematica che naturalmente ci tocca da vicino sempre, perché il Vangelo rispecchia la condizione dell'uomo, ma direi che in modo particolare avvertiamo questa alternativa nei tempi che ci sono dati da vivere, non solo per il Covid, ma anche per la situazione più generale della nostra società, che è segnata da un disagio crescente e dalla fatica di costruire rapporti interpersonali e sociali significativi. Direi che in questo tempo è venuta a galla in maniera più forte la nostra fragilità personale e collettiva. Si è riproposto con forza alla nostra coscienza il tema della malattia, della vita e della morte, così come la dipendenza che ognuno sperimenta nei confronti degli altri, il bisogno della cura degli altri nei nostri confronti. Comunque, questa tematica, fragilità, ansietà, vita e morte, crea inquietudine, soprattutto in una società come la nostra, in cui si fa fatica a riconoscere l'iniziativa di un amore che ci precede e ci accompagna in ogni situazione, che accompagna la vicenda di ogni persona. Questa situazione di problematica forte, di interrogativi sul senso della vita e della morte, l'esperienza della propria fragilità, legata anche all'incomprensione del mistero della vita, dell'origine di Dio, si ritrova nella Scrittura. C'è un testo del Deuteronomio che ho citato qui, tratto dal capitolo 28 del Deuteronomio, che mette in luce come si diventi prigionieri della paura nella misura in cui non si riesce ad accedere, almeno incoativamente, nel mistero della vita. Qui la denuncia del libro del Deuteronomio riguarda soprattutto Israele, che aveva voltato le spalle a Dio, ma ci sono tanti modi per chiudersi al mistero della vita. Magari non lo chiamiamo Dio, ma in ogni caso è qualcosa che tocca l'itinerario di ogni persona. Dunque, Israele, che invece di sostenere e ricercare la relazione con Dio, l'origine della sua libertà e della sua dignità, è andato da altre parti, quelli che chiamiamo gli idoli, che sono realtà che vengono assolutizzate e ritenute determinanti e decisive per la propria vita e il proprio futuro, che poi sono sempre quella, perché l'idolatria non ha molta fantasia. Il successo, il denaro, il piacere, l'affermarsi a tutti i costi. E allora la conseguenza di una logica portata avanti a lungo è quella che viene detta qui con alcune espressioni molto forti. La tua vita ti starà dinanzi come sospesa a un filo. Proverai spavento notte e giorno e non sarai sicuro della tua vita. Alla mattina dirai se fosse sera e alla sera dirai se fosse mattina, a causa dello spavento che ti agiterà il cuore. Alla sera dici se fosse mattina, alla mattina se fosse sera. Cioè una situazione di tale angustia che uno non è più capace di vivere il presente, di portare quello che sta vivendo. È sempre altrove e non risolve nulla. Sono forme di fuga, dimenticare la realtà. In ogni caso è una raffigurazione molto forte di una situazione che si rischia di vivere nella misura in cui non si riesce a, almeno a cercare il senso della vita. E poi c'è un altro testo su cui ci fermiamo di più, che è tratto dalla lettera agli Ebrei, che fa riferimento a questa situazione di paura in cui si rischia di sprofondare, ma fa riferimento anche alla speranza e alla novità portata da Gesù. La vita di Gesù apre uno spiraglio, apre una novità dentro in questa situazione, quindi una parola di speranza. Gesù è divenuto partecipe della condizione umana per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. È un testo molto denso sul quale vogliamo sostare. Innanzitutto, l'autore della lettera agli Ebrei, anche in altri punti, ma qui in maniera ancora più esplicita, sottolinea il fatto che Gesù si è fatto pienamente solidale con la nostra condizione umana. È divenuto partecipe, qui ho messo della condizione umana, l'espressione che troviamo nel testo è della carne e del sangue, è una maniera di dire che troviamo nella scrittura, ma che indica proprio la condizione umana segnata dalla debolezza e dalla fragilità e in definitiva esposta alla morte. Ecco, Gesù si è fatto veramente uno di noi, ha provato la fragilità dell'esistenza umana, ha provato l'angoscia di fronte alla morte, si è fatto uno di noi senza privilegi e senza salvacondotti. Però c'è di più. La condizione umana non è soltanto segnata dal limite creaturale, dalla fragilità che fa parte della nostra condizione di uomini e donne. La condizione umana, di fatto, è inquinata dal peccato. È una condizione, come poi qui dice esplicitamente, di schiavitù. L'essere umano, storicamente, si trova inserito in una serie di relazioni distorte, difficili, la prima con proprio l'origine della vita con Dio. Avendo perso, lasciamo stare le responsabilità personali, ma avendo perso il riferimento alla fonte della vita, non riuscendo più a riconoscere l'iniziativa di amore che accompagna tutti e ciascuno, diventa preda dell'angoscia. Tutta la realtà gli appare minacciosa e passa il proprio tempo cercando di difendersi. Proprio di qui, dice l'autore della lettera agli Ebrei, nasce quella paura della morte che lo paralizza e lo rende ricattabile. Paura della morte, che non vuol dire soltanto la paura dell'ultimo momento, di quando chiuderemo gli occhi, ma è la paura di perdere, la paura di perderci nelle relazioni. Tutto è minaccioso, mi difendo, mi chiudo, autoreferenziale, come ama dire il Papa. La paura della morte che paralizza, che rende ricattabili, perché finché uno non è liberato dalla paura della morte, si vende. Proprio, dice infatti l'autore della lettera agli Ebrei, proprio su questa paura della morte fa leva il diavolo, il divisore, che tiene così le persone schiave, prigioniere della loro stessa paura di perdersi e di perderci. Questa è un po' la lettura che uno potrebbe dire pessimista, se ci pensiamo, nella misura in cui non c'è una crescita, una liberazione da noi stessi, dall'essere autocentrati, è così. Tutto quello che si fa è per difendersi. Però poi c'è, per così dire, l'annuncio, l'Evangelo, la buona notizia. Gesù ci ha riscattati, ci ha liberati da questa condizione di schiavitù, ci ha liberati da questa paura della quale saremmo rimasti schiavi per tutta la vita. E come ha fatto? Abbiamo detto che Gesù si è reso solidale con la nostra storia. Ma dentro questa realtà di limite e di fragilità ha vissuto l'intera sua esistenza. E la prospettiva finale della morte violenta non come un destino a cui cercare di ribellarsi, ma come il luogo in cui vivere fino in fondo la fedeltà al Padre, al suo progetto di comunione, e la fedeltà a noi. Quindi non ha cercato disperatamente di difendersi da questo sbocco, da questa situazione, non ha avuto paura di perdere la sua vita per amore, per una fedeltà portata fino in fondo. Gesù ha sperimentato, questo ce lo mettono in luce bene i Vangeli, ha sperimentato in prima persona le fatiche e le angosce che accompagnano l'esistenza di ciascuno. Dice più avanti l'autore della lettera agli Ebrei al capitolo 4, versetto 15, è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Quindi non gli è stata risparmiata nessuna delle tribolazioni dell'esistenza, ma non ha peccato. Cosa vuol dire? Non ha ceduto alla tentazione di ripiegarsi, sfiduciato, a difesa del proprio mondo, del proprio piccolo spazio vitale. non è divenuto preda di un realismo amaro. Invece, nella coscienza viva dell'affidabilità di Dio e della bontà del suo progetto sulla storia, ha dato la sua vita per amore. Proprio in questo modo ha mutato radicalmente il significato della morte, privandola dall'interno della sua carica ricattatoria, e quindi ha indicato la strada per liberarsi dalla paura. Ha attraversato la nostra stessa esperienza, l'ha attraversata nella fiducia e nell'affidamento completo al Padre, e quindi può darci una mano perché anche noi entriamo in questa logica. Dirà l'autore della prima lettera di Giovanni che l'amore, l'agape, l'amore di Dio rivelato in Gesù vince la paura. E questo è l'Evangelo, questa è la buona notizia, questa è la possibilità che è consegnata anche nelle nostre mani. Perché? Perché noi non siamo affidati a noi stessi, al nostro buon volere, ma siamo accompagnati da uno che ha già percorso la fatica del cammino e che ha trovato la strada per la novità. Quindi la consapevolezza della nostra fragilità, che viene a galla in tanti modi, non soltanto con la pandemia, viene a galla quando avvertiamo la seduzione di una vita comoda, senza troppi problemi, quando avvertiamo la paura di soffrire, quando avvertiamo le inevitabili difficoltà a gestire le frustrazioni. Dentro questa situazione, guardando a Gesù, guardando il cammino che lui ha percorso, siamo invitati a chiedergli che ci custodisca, che ci tenga, per così dire, una mano sulla testa quando rischiamo di essere preda della paura e di perdere la fede. Quella fede che dicevamo prima è quella fiducia di fondo e quell'affidamento a colui che è prima di ogni cosa. Quindi Gesù ci ha detto che è possibile vivere questo affidamento, ci ha detto che Dio è vicino. Questa apertura fiduciosa verso il Signore, verso l'Evangelo, verso la vita, verso gli altri, cambia lo sguardo sulla realtà. Aiuta a cogliere i segni, spesso quasi impercettibili, della presenza del Signore, del fatto che non siamo abbandonati a noi stessi, del fatto che la paura non è una fatalità. E quindi abbiamo la possibilità, la forza che viene dal Signore, di vivere relazioni non più nel segno della chiusura, della ricerca di noi stessi, della difesa, ma nel segno della comunione, dell'apertura, della vera fraternità. Era un po' quello a cui invitava il Cardinal Martini, qui adesso ho riportato un testo che poi leggiamo, nel discorso tenuto al Comune di Milano il 28 giugno 2002, stava per lasciare l'arcidiocesi. E toccava proprio la paura della città, la paura urbana. Come fare? Lui diceva: la paura urbana si può vincere con un soprassalto di partecipazione cordiale, non di chiusure paurose, con un ritorno a occupare attivamente il proprio territorio, e occuparsi di esso. Creare legami di solidarietà sempre più diffusi, parentele, amicizie, gruppi sociali, gruppi culturali, gruppi ecclesiali, gruppi politici, è l'unico modo per vincere la paura di un'impari difesa isolata. E se siamo soli, se non troviamo relazioni, se non viviamo la Chiesa proprio come quella, è difficile scampare in questo tempo. Cercare assicurazione alle nostre paure attraverso le chiusure individuali e l'accumulo delle risorse sembra la via naturalmente più facile. Eppure non è questa la via per uscire dalla crisi. Da sempre, nelle epoche di angoscia, le sicurezze non risiedono in manifestazioni di potenza che innescano catene di reazioni e di invidie, ma sono insite nei gesti di misericordia. Poi il Cardinale rilevava che assistiamo all'indebolimento dello spirito di solidarietà e continuava. Se è vero che questo indebolimento comincia a manifestarsi prima verso i lontani ed estranei e sembra vantaggioso per chi li esclude, esso poi si approssima sempre più ai vicini e penetra infine, per una ineluttabile dilatazione d'onda, dentro noi stessi, punendoci quando saremo noi in posizione debole. Non ci si può illudere di arrestarlo facilmente al di fuori del nostro cerchio di interesse, tenendocene al riparo. Come a dire che il ripiegamento su di sé e la chiusura verso gli estranei finiscono per avere ripercussioni deleterie verso quegli stessi che pensavano di trovare sicurezza alimentando tali atteggiamenti. In questa linea, anche un brano breve questa volta, anche Papa Francesco, durante la preghiera in Piazza San Pietro del 27 maggio scorso, vi ricordate, piazza vuota, ha affermato: è tempo di rivedere, di reimpostare la vita. Il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di te, Signore, e verso gli altri. Non siamo autosufficienti da soli. Da soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore come i naviganti delle stelle. Allora, nel nostro spazio di preghiera personale, da una parte, anche se quello non c'è molto bisogno, possiamo un po' prendere atto delle nostre inquietudini, delle nostre paure, e come molte volte siamo giocati, siamo schiavi di queste situazioni. Ma poi soprattutto guardare al Signore, prendere il messaggio della lettera agli Ebrei, ricordare magari qualche testo breve, qualche brano che ci ha illuminato, in cui vediamo il Signore che ci accompagna e ci sostiene. E terzo, provare a pensare a quello che diceva il Cardinale Martini: partecipazione cordiale, creare legami di solidarietà, gesti di misericordia. Così, cos'è possibile fare? Naturalmente le risposte non vengono in un momento, però se noi sosteniamo il desiderio di superare la paura, di crescere nella fede, se contempliamo il Signore Gesù, la sua maniera con cui ha camminato, credo che poi il Signore ci darà anche delle indicazioni. E quello poi si può chiedere anche in giro, anche qui da noi qualche cosa si fa anche a questo livello, ma in ogni caso capire che da soli affondiamo, abbiamo bisogno di crescere insieme.